Siccome nessuno lo conosce, bisogna un attimo presentarlo. Grazie a Don Valentino che si è autoinvitato con la faccia tosta che lo contraddistingue. E Don Valentino ci aiuterà a riflettere su Cristo stasera, che è poi l'essenziale della nostra vita. E quindi lo ringraziamo per quello che ci dirà e per come sempre ce lo dirà.
Grazie Don Vittorio, grazie a tutti voi. Già avete sentito tante parole e quindi Don Vittorio mi ha detto corto ma breve, non oltrepassare i 45 minuti, dipenderà dallo Spirito Santo. Allora, Cristo, tormento ed estasi. Come al solito, permettetemi di iniziare con un fatto, cose che mi stanno capitando a raffica in questo tempo, esperienze anche belle, sconvolgenti, che mi fanno capire dove sta andando la presente generazione. In una domenica uggiosa, brutta, di pioggia, una ragazza stava passando fuori dalla chiesa e sente cantare l'Alleluia. La gente cantava bene questo Alleluia. Per pura curiosità entrò e stavo leggendo il Vangelo dei 10 lebbrosi, quello che voi conoscete benissimo. Cristo che guarisce i 10 lebbrosi, soltanto uno torna e Gesù è meravigliato. Forse ogni tanto provocava peggio di me, ma non ne ho curati 10 e gli altri 9 dove sono? Poi si rivolte al samaritano, quell'essere impuro, immondo. Pensate che se il samaritano sputa per terra, la terra va riconsacrata. Cioè i samaritani quando sputavano non dovevano farsi vedere, perché se c'era uno scriba, un fariseo, andava a riconsacrare la terra. Peggio di così, era immondo anche il loro sputo. Un samaritano, l'unico che torna a ringraziare il Signore, e il Signore gli dice: la tua fede ti ha salvato, la tua fede, parola del Signore. Concludo così e inizio la mia omelia, parlando appunto di questa fede che salva, parlando della fede nel Signore della vita, un Signore che ci chiama a grandi ideali. Sembra buttarci addosso una croce, ma è una croce di luce. È venuto per darci la vita e per darcela in abbondanza. Opera i miracoli, è Lui che li opera e poi li attribuisce a noi, eccetera. Ho cercato di dire che quanto la fede sia importante, quanto la fede compie miracoli. Finita la messa, figurati se io lascio un adolescente, 14 anni, sulla porta della chiesa senza andare a punzecchiarla. È il momento di estasi per me, punzecchiare la gente, fare domande, dire perlomeno perché, che problemi hai, perché ti sei fermata. In un nord dove, come dicevo prima, la messa è finita, andate in pace e la gente scompare. Avevo voglia di piangere, si capisce subito. E mi dice: vedi, io sono in una famiglia in cui il papà è scappato quando ero piccola, sì, mi manda i soldi, ma non sono i soldi ciò di cui avrei bisogno. Avrei bisogno dell'affetto di una persona. Ho un nonno e ho paura che muoia, il nonno è vecchio. Ho ascoltato la tua predica. Pensavo al mio papà, tu parlavi di Dio che è amore, no? Dio padre. Per essere padre bisogna dare un senso alla vita. Mio padre non ha dato un senso alla mia vita. E giù ho cominciato a dire: però tu mi hai provocato un po' troppo. Avevo raccontato una storia che anche qui avevo detto a voi, no? Di quella bambina del Congo che mi era morta tra le braccia dopo avermi posto quelle due terribili domande: perché mi fate soffrire? Perché mi lasciate morire? E lei mi dice, mi hai fatto piangere, però... Guardate com'è terribile. Mi hai fatto piangere, però... Però, fortunata lei.
Cosa vuol dire?
Almeno lei ha terminato i suoi problemi, io devo ancora vivere. Come se la vita fosse un peso insopportabile. Fortunata lei che è morta, no? E poi giù a raffica una serie di domande basate sul senso della vita e su quella fede, vita, fede, fede, vita, come la fede potrebbe dare un senso e un gusto alla vita. Era ormai mezzogiorno, ero invitato a pranzo, telefono chi mi invita, ho detto, c'ho un caso più interessante del tuo pranzo, cerca di comprendermi, lascia che io vada a parlare con questa ragazza. Ero a Rovigo, ci siamo inviati verso la foce del Po.
Lei voleva parlare, io volevo far silenzio e volevo invitarla.
Che cosa vuol dire dimostrare? Dio non si dimostra, Dio lo si mostra, no? E gli ho detto a un certo punto, sai che differenza c'è fra la strada e il fiume? La strada può essere contorta, il fiume invece anela a perdersi al mare. Mi ha raccontato un po' la musica della Moldava, la conoscete la Moldava, bellissimo, questo ritornello che sembra più incalzante, finché c'è questa pace, questo perdersi nel mare. E io dico, guarda, un po' dovrebbe essere così la nostra vita. Se noi anneliamo alla pace, se noi guardiamo in alto, se noi ci sentiamo amati da un Dio, questo Dio non ci fa sconto sui sacrifici della vita. Il credere in Dio non porta via la croce che tu devi portare, però lui ti aiuta a portarla, dà un senso. Umanamente parlando, il soffrire è assurdo, ma se tu hai una fede, non subito, ma nei tempi conosciuti da Dio, nei modi conosciuti da Dio, prima o poi le cose si metteranno a posto, capirai, e a Dio darai ragione. E alla risposta del tuo dolore, come la risposta di Giobbe, come la risposta di Kohelet, qual è la risposta per eccellenza? Cristo e la sua croce. E disse a lei, quella, essendo un adolescente, no? E gli adolescenti piacciono le poesie, dissi quella poesia dell'Ungaretti su Cristo, guardate che com'è bella. Cristo, pensoso palpito, astro incarnato nell'umane tenebre, fratello che ti immoli perennemente per riedificare umanamente l'uomo, santo che soffri, maestro e fratello, e Dio che ci sei deboli, santo che soffri per liberare dalla morte i morti e sorreggere noi felici vivi d'un pianto solo mio, più non piango. Ecco, ti chiamo santo che soffri. E terminai la discussione, poi però fai silenzio, La croce che Cristo ci butta addosso è una croce di luce. Una croce che non va dimostrata, ma adorata. Ecco, vi prego, siamo nel tempo ormai verso la fine della Quaresima, no? Avete una bellissima croce lì, esposta davanti alla vostra al vostro altare. La croce non si capisce, si adora. E di fronte al fatto che lei volesse ancora parlare, gli metto la mano sulla bocca. Questo basta. Adesso abbiamo parlato tanto. Adesso diciamo Padre nostro. Sapete cosa mi ha detto? Mi sono messo a piangere. Sapete cosa mi ha detto? Non riesco più a dire il Padre nostro perché penso a mio padre. Se questa è l'immagine di padre e tu dici Padre nostro, no, per carità. Pensate, non riesco a dire il Padre nostro, le famiglie che si separano, che disastro che fanno, che disastro. Non riesco più a pregare il Padre nostro.
E allora ecco,
torno a parlare di Cristo come risurrezione.
Come fa risorgere Cristo? Se risorgo io in questo momento che ti voglio bene, in questo momento in cui ti parlo, nel mio affetto, nel fatto che io ho saltato anche pranzo, gli ho messo giù dura, per stare con te, con tutti gli impegni che ho, e tu, basta, ci sei soltanto tu in questo momento. Tu sei Cristo per me in questo momento. Io sono Cristo per te in questo momento. E allora a questo punto lei, dai, parlami di Cristo. Bello questo, parlami di Cristo. E allora a voi adesso dico in sintesi la scaletta delle cose che ho detto a questa ragazza. Devo essere breve, succinto, soltanto scaletta, sperando che ci siano alcune provocazioni che interessano a voi e che poi voi sottolineerete alla fine di questa conferenza. La ragazza vuole sapere chi è Cristo, noi vogliamo sapere chi è Cristo. Allora, ecco il primo punto. Prima di dire chi è Cristo, io devo sapere ma chi sono io. Perché dico questo? Vi sembrerà una banalità, una ovvietà, no? Quei giorni, quando sono venuto anche qua, che sono stato a Modica, sono stato 3 volte a Modica in pochissimo tempo, no? Sono andato sistematicamente in tutte le scuole, una cittadina veramente bella, Modica, e poi ho trovato la gente quasi brava come voi, più bravi voi, però anche a Modica non si scherza, così almeno siete. Quando vi incenso un po', poi mi pagate e mi invitate a cena. Allora, cosa è stata la perplessità più grande nei confronti di quei ragazzi che mi ascoltavano? Siccome, interessante, in ogni scuola mi ponevano argomenti diversi, ma tutte le volte parlavo di Dio, qualunque fosse l'argomento, se era la pace, Cristo è nostra pace, parlavamo di Dio, se era dell'amore, una volta un ragazzo ho detto Dio è amore, sapete cosa ho detto? Padre, lasci stare il problema dell'amore, ne sappiamo di più noi di lei, abbiamo più esperienze noi di lei, lei ci parla di Dio. Interessantissimo, anche in una scuola di Milano pochi giorni fa il preside ha fatto di tutto per non farmi parlare. I presidi del nord sono terribili, ha preso la scusa che bisognava invitare tutto il consiglio dei professori a decidere, poi basta che uno dica di no, lo so, ho detto preside, prendi l'occasione che ci sono, domani parlo al tuo liceo. Siccome era imbarazzato e siccome qualche professore gli ha detto dai, lo facciamo parlare, sapete cosa ha fatto? Ha invitato quelli della protezione civile a occupare la sala, come si chiama, l'auditorium, per non farmi parlare. Ma i ragazzi, che mi conoscevano per altri motivi, no? Hanno boicottato la protezione, sono andati in palestra, era previsto dalle 11 all'1, siamo andati avanti fino alle 12:30 a parlare di Cristo, a parlare di Dio, dimostrando, sottolineando questa volontà, che questa sete, questo tanto al nord quanto al sud, sete di Dio. Non vanno in chiesa, avranno i loro motivi, ma la sete di Dio c'è. E quanto più tu sei esigente, quanto più domandi a loro il massimo, danno tutto. Se invece giochi a fare lo sconto, se giochi a ribasso, ti danno niente. Però ecco, al nord, al sud, la stessa reazione quando dico volete che parli di Dio, volete che parli non un Dio generico, ma il Dio di Gesù Cristo. A me interessa il Dio di Gesù Cristo. Però prima di parlare di Lui, non voglio parlarvi di un Dio astratto, quel Dio che si incarna in ciascuno di noi, quel Dio che sono io, quel Dio che sei tu. Allora chi sei tu? E lì andiamo, altro che nebbia in Valpadana, zero. La gente non sa rispondere. E allora, vedete, se voi volete arrivare a un Dio che è amore, che è molto esigente, ma che è bravo e tutto, no? Devi sempre puntare sul positivo. Chi sono io? Sono immagine di Dio e quindi sono Dio, sono icona. Chi sono io? Sono Dio perché ascolto la parola. I salmi dicono: voi che ascoltate la parola di Dio siete dei. Chi sono io? Io sono Dio dal momento in cui Dio si è fatto uomo affinché l'uomo si faccia Dio. Chi sono io? Sono Dio perché attraverso i sacramenti io sono divinizzato. Avete visto anche nella predica cosa ho detto? La centralità del battesimo. Il battesimo non è che tolga il peccato, la sua situazione. Cos'è? Il battesimo ti fa Dio. Allora, se tu parti con questa posizione bella, Dio si fa uomo, l'uomo si fa Dio, cos'è che devi fare? E quello che dico ai ragazzi, lo dico anche a voi, perché vale anche a voi. Chi sei? In cosa consiste la tua grandezza? Che cosa ti differenzia dagli altri? Non sai di essere unico e irripetibile, non sai che al mondo non esiste un altro come te, non sai che la tua bellezza e i tuoi doni sono unici. Sì, esiste il peccato, per carità, l'avete sentito durante la Via Crucis, non è stato altro che un sottolineare il peccato e la misericordia del Signore nei nostri confronti. Il peccato c'è, ma se io voglio sconfiggere il peccato, se io voglio sconfiggere il male, se voglio una vittoria sul male, devo puntare sul positivo. Ecco, allora, che cosa c'è di bene in voi? Ve lo siete chiesto? Avete visto come sono stato puntuale, anche punzecchiante nella predica? Non fate cose, voli pindarici, propositi, non peccherò più, amerò tutto il mio prossimo. No, per carità. Un piccolissimo punto scoperto ogni giorno. Nella predica diceva: qual è la parola della liturgia di oggi? Qual è il lato positivo che oggi scopro? Qual è l'azione positiva e bella che oggi devo fare? Oggi, una piccola cosa, un piccolo passo sistematico. E di giorno in giorno, scoprendo la mia bellezza, mettendo un tassello dopo l'altro, alla fine salterà fuori il bellissimo volto di Cristo. Chi sei? Non giocare su questo, perché se tu non sai dare la definizione chi sei, dopo non saprai dire neanche chi è Cristo, in che cosa consiste la tua bellezza, la tua grandezza, i tuoi doni. Vi prego, non giocare il ribasso. Questo è il primo punto. Il secondo punto, per arrivare a capire chi è questo Cristo, che cosa si aspetta da me, io domando: che cosa ha fatto il Padre nei confronti di Cristo? Dio Padre nei confronti di suo figlio, che cosa ha fatto? Guardate, siamo in Quaresima. Gesù, secondo la Bibbia, fa 40 giorni nel deserto. 40 cosa vuol dire? Non vuol dire 40. Vuol dire generazione, vuol dire la vita, tutta la vita. Se l'Evangelista dice che Gesù è stato 40 giorni nel deserto, vuol dire che ha vissuto la vita nel deserto. Ha fatto silenzio. La parola, il verbo, si è fatto silenzio. Amici, cos'è il silenzio? Il silenzio è il guardiano dell'anima. Cristo per 30 anni fisicamente ha fatto silenzio nella casa di Nazareth. Quando ha deciso di buttarsi nella vita, bellissimo il Vangelo di Marco, dice: lo Spirito Santo, ec balein, ec bal, vuol dire
scaraventato. Enton Eremon, nel silenzio, nell'eremo, nel deserto, è lo Spirito Santo che lo scaraventa. Amici, perché lo scaraventa? Se usa il verbo scaraventare, avrà un significato. Non è dire, dai, ti consiglio di venire nel deserto. No. È uomo, il deserto dà fastidio. Lo Spirito Santo ti scaraventa nel deserto. Il deserto, ve l'ho già detto, ma questa idea la ripeto perché per me è fondamentale. Il deserto in ebraico è midbar. Dabar la parola dabar. Midbar, luogo della parola. Vuoi ascoltare la parola? Fa silenzio. Mettiti lì senza un paletto, il deserto è sconvolgente. Il deserto ha un'unica direzione chiara, il cielo. Se tu guardi attorno non hai punti di riferimento, ma il cielo sì. Nel deserto Dio parla. Come ha trattato Dio Padre Cristo? Quando Cristo è uscito dal deserto, dove è andato? Nel Giordano. Al Giordano cosa ha fatto? Si è fatto peccato, si è fatto maledizione. Guardate, interessante questa situazione, no? Quando Gesù si fa battezzare, l'evangelista Marco dice che Dio Padre dice a Cristo: tu sei mio figlio, in te mi sono compiaciuto. Cosa vuol dire questo? Mentre Matteo dice: questo è il mio figlio, ascoltatelo, come se fosse rivolto agli altri, Marco no. Per Marco è Dio Padre che ha compassione del figlio, perché il figlio è sbandato, non sa dove andare, non sa dove picchiare la testa. Ed è a lui che dice il padre: tu sei mio figlio, cioè tu hai incominciato la strada giusta facendoti peccato, facendoti maledizione, va avanti in questa strada. Allora, a questo punto io vorrei semplicemente sottolineare una cosa: se questo è l'atteggiamento di Dio Padre nei confronti del figlio, quale dovrà essere il nostro atteggiamento nei confronti di chi ci sta attorno, oltre che di noi stessi? Scaraventarci a vicenda nel deserto, buttarci, essere di stimolo, non fare mezzi termini, non giocare in ribasso. Questo metodo forte, perché esigendo tantissimo riusciremo a dare qualche cosa, ma se non siamo esigenti con noi stessi, con noi e con gli altri, roviniamo tutto, roviniamo tutto. Provate a pensare quando i cristiani si incontrano di cosa parlano, una stupidaggine dopo l'altra. Cosa che non sopporto, se vedo che anche a tavola, certo, posso dire che buono il pesce in Sicilia, 20 secondi o anche meno, poi basta però, Poi dico: Don Vittorio, hai sentito questo? Hai sentito la statistica del Censis l'altro giorno? Sarà l'argomento. Già ti anticipo quello di cui discuteremo questa sera. Non mi interessa il mangiare, mi interessa lui. Mi interessa fare di ogni incontro una proposta, non mi interessano le mezze misure. Proviamo a domandarci quanto invece molte volte facciamo acqua da tutte le parti perché non siamo significativi, non siamo scattanti, non facciamo emergere il meglio di noi stessi. Allora, ecco, secondo punto, la severità che Dio Padre ha usato nei confronti del figlio deve essere la severità che noi usiamo con noi stessi e con quelli che ci sta accanto, perché se voi vi circondate di persone mezze misure, è garantito che diventerete mezze misure, non scoprirete Dio, non capirete il volto di Cristo. Terzo punto, chi è Gesù secondo i Vangeli? È uno giudicato pazzo
mi riferisco soprattutto a Marco, perché è il Vangelo che stiamo facendo quest'anno, no? È giudicato pazzo. Marco dice: i suoi parenti dicevano che era pazzo. Interessante che c'è un esegeta, Alberto Maggi, che è molto bravo, a me piace molto, è della stessa congregazione di padre Turoldo Serviti. Ecco, Maggi dice, e ricordiamoci che questa frase vale anche per Maria. Maria, secondo lui, giudicava suo figlio pazzo. Mi sembra un po' troppo, però è significativo che qualcuno l'abbia detto. Che questa povera donna dice, ma cosa fa questo figlio? Cosa fa? E la parola e tace. Arriva a 16 anni e non si sposa. Non sapeva Maria tante cose. Si aspettava un figlio abbastanza normale e questo non si sposa. Arriva a 30 anni e ancora in casa con i vostri figli che non si sposano mai. Perché ridi così?
Sono divertita quella lì.
Perché è così? Allora, arriva a 30 anni, non si sposa, ma peggio ancora, povera donna, quando si fa battezzare, io non so se lei era lì a Giordano, ma senz'altro gli era detto, Gesù è in fila con i peccatori. Povera donna, cosa avrà pensato? Ma è fuori testa? È figlio di Dio o è un peccatore? Eccetera. I suoi pensavano che lui fosse pazzo. Ancora, pensavano che fosse Beelzebul, non il demonio, il capo dei demoni. Ma è bello questo, eh? Peggio di così, capo dei demoni. Pensavano che fosse Elia. Ma ricordatevi che se dico Elia non è un complimento. Chi è Elia? Un profeta che io non posso vedere. Terribile. Vi ricordate quando ha fatto quel sacrificio sul monte per vedere chi è il vero Dio? Baal o Dio? Che cosa ha fatto? Ha preso i 400 profeti di Baal. Ha detto alla gente, teneteli ben fermi. E lui con la spada, uno dopo l'altro, li ha sgozzati tutti. Parola di Dio. Io non ridisco e dico, Signore pietà, non dico rendiamo grazie a Dio a quel punto lì. Quindi dire che lui è Elia non è un complimento, è un violento, è uno che viene e deve venire con la spada a scacciare i romani. E di fronte a tante accuse Gesù tace, vuole che noi lo scopriamo nel silenzio. Vuole che siamo liberi nella ricerca. Non vuole l'amore servire. Allora, chi è Gesù secondo i Vangeli? È un essere che ti sconcerta. Quarto punto. A un certo punto Gesù dice, ma voi, chi dite che io sia? Amici, i Vangeli non sono la cronaca della vita di Gesù, ma il racconto di ciò che anche noi possiamo fare se crediamo nel Figlio di Dio. È il racconto della nostra storia, la sua nostra storia, quello che noi possiamo diventare se crediamo a Lui. Il Vangelo presenta un Cristo che è ispiratore di pace, ma una pace alla quale si arriva accettando il tormento di una continua ricerca, perché le parole di Cristo non ci lasciano tranquilli. È stato detto, ma io vi dico, è stato detto, ma io vi dico, è stato detto, dove sembra che lui non abolisca una iota o un piccolo tratto della legge, in pratica demolisce tutto, fino all'ultimo momento. Pochi giorni fa mi hanno invitato in una parrocchia grande a fare la cena ebraica. Io speravo che anche tu un giorno mi invitassi, però qualche vescovo è un po' perplesso sulla cena ebraica, dove io faccio né più nemmeno la cena del Signore. Lo dico al vescovo, se il parroco è condiscendente, faccio né più nemmeno quello che ha fatto il Signore. Ed è bellissimo, si comincia vicino al fuoco, anziché leggere i brani biblici, li tiro fuori dalla gente discutendo, no? Poi quando si passa al passaggio del Mar Rosso, torno a battezzare tutti, poi quando, eccetera, fa l'atto penitenziale, poi si entra in questa sala, che è la Nuova Gerusalemme, e si mangia né più nemmeno quello che hanno fatto le erbe amare, fino all'ultimo momento, finché, mentre si mangia la carne, tolgo i vestiti, cingo un asciugatoio ai fianchi e lavo i piedi. Dopo la lavanda dei piedi, qui bisogna stare attenti, bisogna avere il permesso per farlo, faccio come ha fatto Cristo, prendo il pane, lo spezzo e il mio corpo e il mio sangue per voi. Fate questo in memoria di me. Ma quando faccio questo, spiego tutto per far vedere quante volte Cristo fino all'ultimo momento ha infranto la legge. La legge dice: maledetto colui che tocca i piedi a un altro. La legge dice: se tu tocchi i piedi a una persona 3 giorni prima della Pasqua non puoi celebrare Pasqua. Lui sta celebrando la Pasqua e si mette a lavare i piedi. Peggio di così, l'ha voluto la morte, fino all'ultimo, fino all'ultimo ha sconcertato. Questo Cristo si presenta come una pace che ti mette a disagio. A un certo punto viene a dirti: guarda che non sono venuto a portare la pace, sono venuto a portare la spada, sono venuto a dividere padre da madre, figlio da figlia, nuora da suocera. Beh, qui non ho fatto niente di nuovo. Sono venuto a portare questa divisione, che consiste in che cosa? Nel farci capire che o lui è al primo posto oppure siamo adulteri. Guardate, ieri sera, con gioia e dolore, gioia ma dolore, ho fatto una cena con i miei studenti antichi di quando facevo filosofia. Alla quarta espulsione dall'Africa ho dovuto restare in Italia per 4 anni perché non mi davano il permesso di tornare in Africa. In questi 4 anni ho insegnato filosofia, più di 30 anni fa. Bellissimo che dopo 30 anni i miei ex alunni si siano trovati insieme. La soddisfazione enorme, per esempio, facevo filosofia in un liceo, no? La soddisfazione che i più disperati sono quelli che si sono messi a posto meglio degli altri. Questo è bello, no? Quelli, non gli avrei dato 2 palanche, guardalo lì. Ma ieri sera uno, a un certo punto, avrei voluto prendere la schiaffi con amore, no? Perché stava parlando dei suoi figli, 4 figli già, al nord, voi ce ne avete tanti, al nord 4 figli, la mettono giù dura, no? Perché prima sentivo che facevano, ti ricordi quando ti ho scritto che è nato il primo figlio? 1-0, poi 1-1, poi 2-1, 2 io, poi tu 2-2 hai detto, poi sono capitati i gemelli, 4-2. Sentivo parlare, e adesso i figli sono adolescenti. E sì, sentivo cosa che parlavano, a un certo punto questo ragazzo che dice, ma glielo dico al mio adolescente, guarda che devi studiare adesso, perché è arrivato 18 o al massimo 21 anni, dopo non cambi più. Poi mi guarda e fa così. Erano le cose che dicevo a lui, no? E lui è arrivato a 49 anni, dice al figlio quello che io gli avevo lavato la testa per 1000 volte senza farglielo capire, ma al figlio glielo fa capire. Questa è la cosa, la gioia, non ho seminato in vano. Invece la tristezza nel dire pregate assieme in famiglia. Dai Valentino! Cosa dai Valentino? Pregate o non pregate assieme? ma col tipo di vita che facciamo, scusate, andate a messa. Beh, ogni tanto, andate con i figli, ma no, ognuno va. E io continuavo a insistere, no? A un certo punto fa, ma se Dio c'è, salta fuori. No, no, siete adulteri, ho detto. Siete adulteri. Figliolini miei che vi amo tantissimo, vi ringrazio, mi avete invitato. Vado via con questa tristezza. Dio non è importante per voi. I 2 anni di filosofia che vi ho insegnato, cosa ha servito? Se non a far capire che Dio è importante e vuole essere al primo posto. Siamo tanti adulteri in questo senso. Chi dite che io sia? Un Dio estremamente esigente, un Dio che non vuole le mezze misure, o caldo o freddo, altrimenti ti vomito. Un altro punto nella mia vita, come è stato tormento ed estasi, non dico molto perché una volta ve l'ho già parlato, ho già parlato della mia esperienza di fede. Potrei dire, proprio in sintesi per chi mi ha mai sentito, per i primi 11 anni della mia vita era tutta un'estasi Cristo. La gioia di servire 2 messe tutti i giorni, 3 alla domenica, e ricordare che andavo a confessarmi se perdevo una delle 3 messe alla domenica. Il pregare era una festa. Finché sono andato in seminario, e in seminario è cominciata la grandissima delusione. Io sono perfezionista, purtroppo. Sto facendo penitenza adesso, però essere perfezionista è un difetto, è un limite, ma è anche uno stimolo. Perché soffrivo tantissimo? Innanzitutto, tirar via da casa un ragazzo a 11 anni è contro natura. Avevo la casa a 8 chilometri, piangevo sempre pensando papà e mamma sono lì, i miei fratelli sono lì, hanno tutto, potrei stare anch'io con loro. E il rettore che diceva, no, nel tuo paese ci sono dei pericoli morali, c'era una balera, allora il pericolo morale, figurati, no? E c'erano 2 donne particolarmente prominenti, per cui lui aveva li conosceva, aveva paura, poi l'hanno fatto vescovo questo qua, no? No, no, piangi, vuoi, ma tu stai qua. Pianto. Ma il pianto in che cosa consisteva soprattutto? Vedevo che i seminaristi parlavano di sport, parlavano dell'Atalanta, giocavano, ma non cercavano Dio. Io pensavo che i seminari si pregasse, si flagellasse mattina, mezzogiorno, sera, si facesse digiuno, si dormisse sui fagioli. E invece il tormento di non essere a casa, il tormento di non trovare gente stimolante, il tormento di trovare mezze misure, ragazzi che non studiavano, quante lacrime, quante lacrime. Che poi mi rifacevo pregando tantissimo. 17 anni, la prima crisi, il problema del male del mondo, perché Dio permette il Biafra? Però ecco, la crisi Biafra, i bambini che muoiono di fame in Africa, perché Dio permette queste cose? Però ecco la gioia di aver avuto la risposta, l'estasi quando in un sogno io vedo Cristo che va al Calvario con la faccia serena e mi dice: contro i mali del mondo io ho fatto te. Teologia fino al 3° anno tutto benissimo, veramente avevo passato una crisi in filosofia, dopo in teologia ho ripreso. Quando ormai toccavo il cielo col dito, no? Quando mi sentivo prete, ve l'ho già raccontato, la morte di mia sorella Elisa a 26 anni, io 23. Perdita totale della fede per un bel po' di tempo, finché al cimitero l'estasi di quella notte, 29 novembre del 68 alle 11:30, mentre piangevo davanti alla tomba di Elisa, ecco, abbatti i potenti dei troni, innalza gli umili. Ho incontrato Dio, l'ho sentito, l'ho palpato, l'ho sperimentato, lì ho deciso di farmi prete. Estasi dell'essere prete. E subito dopo ho sbattuto in Africa, i primi 5 anni in Nigeria. prima espulsione, eccetera. La mia vita non è necessaria che la racconti tutta adesso, no? Finché questi giorni, no? Quando ho visto che il Vaticano mi ha proposto adesso l'Asia, l'Africa la conosce abbastanza, comincia un po' con l'Asia, Bangladesh prima e poi Thailandia. Beh sì, vado, per carità, Thailandia, 3 mesi mi secca un pochettino, Bangladesh è bruttissimo, vabbè. Quando io non ho voglia di partire, e non ho voglia per niente di partire, perché mi invitano a scrivere, a far conferenze al nord, al sud Italia, e come vedete mi diverto a farle, di andare in Africa non ce n'ho neanche voglia, ma perché vado? Perché il 29 novembre del 68 alle 11:30 ho visto quel Dio con il quale è inutile fare il braccio di ferro. Tu mi hai sedotto, Dio, e io mi sono lasciato sedurre. Hai fatto violenza, hai prevalso. E l'estasi? Superato la non voglia di salire sull'aereo e andare in giro, io dov'è che trovo Dio? Qui. Quando riesco ad andare un po' contro me stesso, quando riesco a fare un po' del bene, quando vedo che l'estasi, Cristo diventa palpabile, Cristo diventa sperimentabile, il risorto si fa conoscere da me visibilmente così. Ecco, Cristo è stato tormento ed estasi per tutta la mia vita. Per te? Ecco, stanotte non andare a letto finché hai fatto una scaletta. Estasi in questo momento, tormento, fate la bilancia e vedrete che le cose si pareggiano prima o poi, però non date nulla per scontato, cercate di capire fino a che punto Dio può essere la nostra estasi. Ultimo punto, spero di essere dentro nei tempi, padre parroco. Come seguire Cristo oggi? Come incontrarlo, dove vederlo? Guardate, Cristo è preciso nel dire: chi vuol venire dietro di me rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Qui non c'è niente da dimostrare, come ho già accennato prima, no? La croce non si dimostra, si adora. E adorando la croce, la capisco. Adorando la croce, che non vuol dire adorare il dolore, ma sapere che il dolore è mistero e il mistero del dolore si illumina soltanto col mistero di Dio, un mistero che illumina l'altro, un mistero che illumina l'altro. Io dico: non capisco, ma ti do fiducia, Signore, so che prima o poi capirò. E dove li trovo? Ecco che la conclusione va all'introduzione. Ti trovo in me stesso. Io devo mettere in pratica il comandamento dell'amore: ama il prossimo tuo come te stesso. E come faccio ad amare me stesso? Quando prego, quando studio, quando faccio silenzio, quando cresco, quando affronto la Quaresima con grinta. Ecco, amare te stesso prima di amare gli altri. Poi, secondo passo, amare i familiari. Ecco, spero che non capiti qui come capita al nord, Dio si dà per scontato. Spero che preghiate in famiglia. Il segno della croce prima di mangiare, ve l'ho già detto anche l'ultima volta, una pagina del Vangelo, la messa assieme alla domenica. Non prendere Dio per scontato. E poi, dove trovare Cristo? In generale, negli ultimi, nei poveri, nei sofferenti. Per loro cosa dico? Io completo nel mio corpo quello che manca a Cristo. E che cos'è che manca a Cristo? Manco io, perché non sono santo. Mancano i miei cari che non pregano. Mancano 5 miliardi di persone che non lo conoscono. Allora, per loro santifico me stesso, come ha detto Cristo nell'ultima cena. Ecco, io mi fermo qua. Ho detto alcune idee soltanto. Provate voi a sottolineare quello che vi ha colpito e se poi volete aggiungere qualche cosa dopo, però primo passo, che cosa vi ha colpito di questo Cristo tormento ed estasi? Rispondete subito. Dice lui che sono le 8:30, però 3 minuti e mezzo me le concede ancora. Che cosa vi ha colpito? Estasi e tormento.
Sì, vorrei qualcosa che dica qualcosa più chiaro.
Più di così non posso. Il parroco non vuole. Altro? La ragazza?
Chi è?
Mi ha colpito tutto quello che dice, mi piace ascoltarlo, però quando quella ragazza ha detto parlami di Dio è stato bello proprio, io avrei fatto lo stesso, ecco.
Cioè non dimostrarlo, ma faglielo vedere, faglielo sperimentare. Poi?
E che a Gesù lo credevano pazzo. Lo credevano pazzo quelli che erano lontani dalla fede, che non conoscevano la storia, perché chi era fedele, conosceva, sapeva e aspettavano che Cristo doveva venire, che Dio mandava il suo figlio. Quindi questa parola è per quel tipo di persone, quelle persone un po' cieche, un po'. Poi secondo me io mi sono sempre chiesta alla Madonna che cosa sapesse, cosa capisse, e non lo sappiamo. Possiamo intuire, immaginare, pensare. Pensare per esempio che essendo figlio di Dio, così come avvenimento eccezionale della sua nascita, essendo figlio di Dio, perché comunicato dall'angelo, tutto quello che Gesù faceva, non si poteva meravigliare la Madonna, perché sapeva che aveva il figlio di Dio vicino.
Va piano.
Lo amava come mamma, perché era la sua mamma terrena, però sapeva. E poi noi che cosa sappiamo? Questi 30 anni nascosti in casa, chissà quante ne ha combinate Gesù di miracoli, dico cose che non sono state mai dette perché non sono importanti,
però Luca,
a noi è stato tramandato quello che,
ecco, Luca ha detto 2 volte Maria non capiva, è significativo, eh? 2 volte lo dice, non capiva. Ma conservava nel suo cuore.
Conservava tutte queste cose nel suo cuore, quindi cosa faceva? Pensava, rifletteva, pregava, e Dio in queste preghiere io penso che l'avrà man mano, nel tempo, illuminata. Tant'è che è stata grandissima in questo.
Qui. Dai, vieni avanti.
Guardi, sono venuta stasera con questo problema, tormento ed estasi. E le devo dire che mi ha fatto bene perché ho avuto tanta pace.
Parla dentro il microfono.
Sì, è un po' una cosa. Dico, ho ricevuto tanta pace, perché qualitativamente si cresce col tormento per arrivare all'estasi. Cioè questo, ci sono dei momenti in cui uno si sente turbato, si sente, dice non ce la faccio, e invece no, è un momento di crescita. A me personalmente ha fatto bene, non so.
La crisi come opportunità.
No, proprio il tormento.
Sì, sì.
Riflettevo sul fatto che Cristo nei 40 giorni simbolicamente ha racchiuso tutta la sua vita, no? Nel deserto, e riflettevo sul fatto che oggi è difficile recuperare la dimensione del deserto nella nostra vita, perché siamo continuamente bombardati. E questo aspetto del deserto è ancora più difficile aiutare i ragazzi a ritrovarlo nella loro esistenza. E un'altra cosa che hai detto, nel deserto il riferimento è il cielo. Come aiutare, come aiutarci a recuperare questa dimensione del cielo quando abbiamo bisogno di tante realtà materiali, o pensiamo di avere bisogno di tante cose per poter vivere, per poter orientare la nostra vita?
Non rispondo direttamente, ma soltanto un'affermazione che può essere significativa. Non aspettare di essere scaraventata nel deserto, sceglielo tu prima. Se aspetti di essere scaraventata, non sei preparata, il dolore ti scarnifica. Se invece un po' alla volta ti prepari, quando arriva dice come volevasi dimostrare. Poi? E basta così, altrimenti il padre parroco non mi invita più. Diciamo un padre ave gloria, ringraziando Dio.
Prima di un padre ave gloria voglio leggervi una delle cose più belle che Valentino ha scritto. Allora mi piace leggerla proprio al termine di questo incontro. Tu meriti di essere celebrato, tu sei unico, irripetibile. In tutto il mondo non esiste un altro come te. La tua esperienza, i tuoi doni sono unici. Nessuno può prendere il tuo posto in ciò che tu sei. Certo, la vita a volte è dura, ma tu hai un'immensa potenzialità d'amore, di dedizione, di creatività, di sacrificio, di crescita, se tu credi in te stesso. Non ha importanza la tua età, la tua cultura, le tue doti, i tuoi difetti, che cosa sei stato, le cose che hai fatto, gli errori, gli sbagli tuoi o le persone che ti hanno ferito. Lascia perdere, appartiene al passato. Tu appartieni al presente. Se ti penti, non ha importanza neppure le persone che hai ferito tu. Tu puoi essere perdonato. Tu sei accettato, tu sei buono, sei amato nonostante tutto. E quindi ama te stesso, celebra te stesso. Comincia ora, parti di nuovo, da te stesso una nuova nascita. Oggi, gira pagina. Tu sei temporaneo, sei qui, oggi. E domani non ci sei più. Ma oggi può essere un nuovo inizio, una nuova vita. Non aspettare la partenza per dire ti amo. Non aspettare la lontananza per scrivere ti amo. Non aspettare la morte per esprimere con le lacrime ti amo. Ama adesso. Don Valentino Salvotti.
Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimettiamo i nostri debiti, come noi che rimettiamo i nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Per intercessione di Maria Vergine, su voi, su quante amate, sulle vostre famiglie, sul mondo intero, scenda la benedizione del Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Grazie a tutti per essere stati qua. Dopo in privato, sono tutto orecchi. Ciao, grazie.